Riprenderei io se ritenete che posso farlo oppure volete porre qualche.
Allora, professoressa, prego,
Vado
prego.
avanti?
Avanti, grazie.
Allora, mi sono permessa, anzi, ci siamo permesse di inserire in queste slide anche due immagini che usiamo molto quando incontriamo i professionisti. Perché spesso i professionisti si domandano: ma come fare per riconoscere le condizioni di rischio? Allora noi usiamo queste immagini che servono un po' a detendere la tensione e anche il timore di essere colpevolizzati e poniamo loro il quesito: ma vi siete mai accorti di essere corteggiati da qualcuno, usando la parola corteggiati in senso ampio? Qualcuno che probabilmente vi lusinga più di quanto voi vi aspettereste? In quel caso vi dovreste domandare, in quanto professionisti, qual è la ragione. E le strategie con le quali avvengono i corteggiamenti nella letteratura scientifica sono indicate, sono varie. Sono quelle timide, abbiamo messo lì appunto un'immagine di ingenuità, oppure possono essere comportamenti ingannevoli. E allora chiudiamo questa breve riflessione che facciamo spesso con i professionisti dicendo: quando siete corteggiati, ricordatevi della monaca di Monza. Siamo in Lombardia e sapete bene la storia della monaca di Monza e la frase che il Manzoni mette in bocca dice: la sventurata rispose. Una persona che, come spesso succede fra i professionisti pubblici e anche quelli del settore sanitario, si trovava in una condizione non desiderata, era stata costretta ad accettare una vita diversa da quella che avrebbe voluto, e quando qualcuno, diciamo, l'ha corteggiata, gli ha rivolto soltanto la parola, all'improvviso si è sentita gratificata e purtroppo la sventurata rispose. Cioè, bisogna anche prestare attenzione perché l'approccio con il quale si affrontano le persone per catturarne l'amicizia o comunque la simpatia è un approccio spesso da, come dico, come diciamo noi, da corteggiamento. Ma poi l'esempio della monaca di Monza ci dice come se non sappiamo se il conteggiatore è sincero oppure se ha qualche interesse che magari non meriterebbe di essere assecondato, ci può portare a terribili esiti dei nostri rapporti. Questo della sventurata rispose sempre un modo per cogliere insieme i partecipanti e con parole molto semplici e forse anche facili da considerare utili il rischio che si corre. I conflitti di interesse possono minare la fiducia nella medicina. Nel nostro libro abbiamo riportato tanti esempi. Qui riportiamo il fatto che alcuni autorevoli studiosi, riportiamo Campbell, affermano che i conflitti di interesse del ricercatore o del medico riducono e dimostrano la qualità percepita dei pazienti. È proprio di questi tempi è estremamente importante che siano denunciati per evitare che, se il paziente lo scopre autonomamente, ovviamente ingigantisce la valutazione negativa sulla persona. E spesso si dimostra che leggere le disclosure che oramai tutte le riviste scientifiche più importanti chiedono agli autori di indicare in calce al loro lavoro, intaccano la qualità percepita dei risultati delle riviste. Anche solo la percezione, ma noi sappiamo che è importante la percezione. E dobbiamo anche, riprendendo un tema che ha detto il dottor Buffanti prima, dobbiamo anche ammettere sinceramente che la medicina non è una scienza esatta. E che quando noi ascoltiamo coloro che sono esperti, forse sarebbe bene non assurgerli a scienziati la cui parola è sotto tutti i profili è assolutamente ineccepibile, perché questa differenza che vediamo anche di fronte a questa pandemia di posizioni poi rischiano di creare diffidenza da parte delle persone, rischiano di creare quella scarsa disponibilità ad aderire acriticamente, e se non viene gestita bene anche con gli strumenti di comunicazione, porta le persone ad assumere atteggiamenti contrari alle proposte che si fanno. E questa è la cosa più grave che possiamo permettere. Si arriva fino ai Novax, ma senza arrivare ai casi Novax, che sono sicuramente casi estremi, motivati da incultura probabilmente. Ci sono tanti esitanti rispetto alle proposte che si fanno loro, e questa esitazione, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve essere compresa. Anche se non condividiamo la base scientifica della stessa esitazione, ma dobbiamo capire che le persone fanno fatica ad aderire, e quindi dobbiamo essere capaci di giustificare senza la presunzione di avere in mano la verità assoluta, perché sappiamo che soprattutto in momenti come quelli che stiamo vivendo le conoscenze migliorano giorno per giorno, e quindi quello che riteniamo essere giusto il giorno X, dopo una settimana, per fortuna, la ricerca e il mondo degli esperti va avanti e aggiunge elementi che qualche volta possono contraddire, ma questo è un bene, ma bisogna esprimerlo in modo molto chiaro. Poi i conflitti di interesse interferiscono purtroppo sempre più frequentemente nella formazione di tutti gli operatori. Noi diciamo certo che la formazione dell'impiegato dell'ufficio anagrafe è difficile che incontri problemi seri di conflitti di interesse, ma la formazione anche dei docenti, dai docenti universitari a quelli delle scuole, e sicuramente la formazione degli operatori del settore sanitario è sempre più a rischio di essere fortemente condizionata, perché sappiamo benissimo che molto spesso la formazione è proposta, qualche volta addirittura indirettamente finanziata, dai fornitori dei farmaci o dei dispositivi o di quant'altro del servizio sanitario, e soprattutto sappiamo che poi produce degli effetti sul comportamento delle persone, perché ci sono ormai numerose prove nella letteratura del legame che c'è fra marketing dell'industria farmaceutica, concentriamoci su quella, cioè eventi che sono sponsorizzati dall'industria, e sovradiagnosi oppure sottotrattamento. E la letteratura riporta molti casi, non sto qui a tediarvi, ma nel libro ce ne sono tanti fino ad essere pedanti, in cui si dice che persino un dono di pochi dollari, la letteratura è principalmente statunitense, pochi dollari, un dono anche solo di pochi dollari può rendere più disponibile il prescrittore o comunque chi deve prendere la decisione rispetto a chi gli ha fatto il dono. E per la storia della sventurata rispose, magari sono pochi dollari, tu pensi che non siano così importanti, ma poi ai pochi dollari possono arrivare richieste che vanno ben oltre l'offerta di una cena o l'offerta di una matita. Ricordo che l'Agenzia del Farmaco tanti anni fa aveva creato un bel progetto, ritirava tutte le matite sponsorizzate dall'industria farmaceutica e in cambio dava due matite sponsorizzate dall'Agenzia Nazionale del Farmaco. Insomma, sono piccoli elementi ai quali però dobbiamo prestare attenzione. E poi ci sono i conflitti di interesse nella ricerca. Qui non mi soffermo troppo lungo per evitare di costringere l'uditorio a dedicare troppo tempo ai singoli temi, ma se poi ci fossero delle domande, Chiara ed io possiamo rispondere. Intanto, primo, chi detta le priorità della ricerca? Chi definisce quali sono i quesiti scientifici più importanti per migliorare la salute delle persone? oppure i quesiti sono importanti ai fini dell'aumento del fatturato delle aziende, ad esempio. Legittimo, ma certamente il ricercatore deve saperlo. Chi disegna lo studio, disegnare lo studio non è indifferente rispetto ai risultati che possiamo ottenere per questioni metodologiche che possono essere applicate, ma soprattutto, faccio l'esempio, per gli endpoint che sono considerati. Si dice molto, qual è l'endpoint finale? Come ha detto Chiara, l'endpoint dovrebbe essere come miglioriamo la qualità della vita delle persone, come risolviamo un problema di salute delle persone. Non può essere un endpoint intermedio. Credo di avervi preparato, ecco, su questo tema, un piccolo richiamo a una frase che abbiamo riportato anche nel libro e che è facile da ricordare. Quando nella ricerca si possono scegliere endpoint rilevanti oppure surrogati. E molto spesso si scelgono endpoint surrogati. Qualche volta è impossibile, ma bisogna saperlo. E allora è come se noi misurassimo, valutassimo i risultati a cui arriva una squadra di calcio in base al numero di tiri in porta e non in base al numero di gol realizzati. Ecco perché c'è tutto un dibattito molto importante su come possiamo passare dalla scelta sempre di endpoint surrogati a scelta invece di endpoint rilevanti. Quante persone guariscono effettivamente? Quanto migliora la qualità della loro vita? Per quanto tempo allunghiamo la vita delle persone se seguono quel trattamento? Ritorno indietro. Oltre agli endpoint c'è il problema delle frodi scientifiche. Ci sono studi che sono frutti di vere e proprie frodi, che rispetto alle quali il mondo delle riviste scientifiche si sta attrezzando sempre più, con referaggi estremamente complessi, e che molto spesso, vi ho fatto il caso della pubblicazione dell'articolo sul legame fra vaccini e autismo che poi è stato ritirato, molto spesso neanche un comitato scientifico di una rivista autorevole internazionale riesce a cogliere sin da subito questi rischi. Ma le frodi scientifiche ci sono. E poi, ad esempio, il problema è quali risultati sono pubblicati, perché di nuovo ci sono evidenze che alla fine sono pubblicati solo i risultati che sono favorevoli allo sponsor, ed è normale, ma questo deve essere preso in considerazione al momento in cui si disegna lo studio e si cerca come ricercatore di essere più indipendente nella scelta degli elementi che ci danno poi l'autorevolezza per poter pubblicare veramente gli studi che sono usciti e non soltanto ciò che può apparire allo sponsor, che peraltro può, in un paese in cui investe troppo poco per la ricerca, può svolgere un ruolo importante, ma non può condizionare i risultati che sono resi pubblici alle persone. E poi c'è il problema dei ghostwriter, cioè di articoli scritti da persone che li propongono ad autorevoli studiosi per firmarli con, di nuovo, un atteggiamento molto semplice. Ci farebbe piacere che lei si occupasse di questo, so quanto è impegnato, data alla sua qualità del lavoro scientifico che fa, se vuole noi gli diamo una bozza. E lì ci si deve domandare sempre, ma io avrei scritto la stessa cosa? E certo, qualche volta, siccome si è davvero troppo impegnati, si rischia di accettare, ma questo è veramente la storia della monaca di Monza. La sventurata rispose. E allora che cosa possiamo fare? Intanto questa associazione no profit internazionale sta pubblicando e aggiornando dei librettini molto semplici che noi usiamo spesso, che portano il titolo "Che cosa dovrebbero conoscere i professionisti della salute rispetto alle strategie promozionali dell'industria", perché tu devi conoscere chi ti sta di fronte, sapere come si comporta, dopodiché sarai un interlocutore competente, potrai difenderti dal rischio di essere condizionato, perché i canali di marketing dell'industria farmaceutica sono estremamente sofisticati, diversificati, e fanno arrivare ai loro interlocutori messaggi che è difficile decodificare, perché noi pensiamo ai rappresentanti del farmaco, cioè agli informatori farmaceutici, che ormai nelle strategie sono meno importanti, perché quello che conta è più sul mercato del farmaco, quello che prescrivono gli ospedali, quello che prescrivono i prescrittori con una specializzazione importante, che è il medico di base. Ma le strategie dei informatori farmaceutici sono particolarmente sofisticati. C'è un bellissimo articolo in cui fa vedere come agli informatori si insegna i profili potenziali di un medico, che è quello che puoi cercare di coltivarne l'amicizia offrendogli l'abbonamento a teatro, c'è quello che invece è più sensibile alla partecipazione a una partita di calcio, c'è quello che invece è rigoroso e quindi devi andare attrezzato per spiegare le evidenze scientifiche, c'è quello molto disponibile che basta che gli porti qualche gadget molto semplice. C'è una casistica ben precisa e si raccomanda agli informatori di individuare rispetto a ogni medico qual è il suo profilo, in modo da utilizzare l'approccio più adeguato. Poi ci sono i key opinion leader, cioè la ricerca di persone autorevole o comunque che facilmente possono essere indicate come autorevole, affinché adottino come testimonianza determinati comportamenti, determinate prescrizioni, o siano disposti a partecipare a una serie di conferenze in cui esprimono la loro condivisione rispetto a una strategia specifica. Poi l'attenzione a fare in modo che il prodotto che si offre sia percepito di migliore qualità rispetto a quelli degli altri, che è importante, ma di nuovo in modo non sempre trasparente. L'uso sapiente dei media, quali media bisogna utilizzare. E poi le varie tecniche di espansione di mercato, dal disease mongering, cioè la sollecitazione alla creazione di malattie che un tempo non avremmo mai considerato malattie, dalla calvizie all'ansia nei bambini, alla irrequietezza anzi nei bambini, che una volta veniva semplicemente considerata un dato naturale per i bambini, e sempre più invece viene indicata come un possibile disturbo rispetto al quale dobbiamo intervenire. Ovviamente va valutato insieme, però queste tecniche di espansione di mercato sono molto sofisticate. E allora l'associazione di cui vi ho parlato fa un'affermazione chiara, dice: dobbiamo tutti ammettere di essere umani e come tali vulnerabili nel riguardo della persuasione inconscia che può esserci proposta da chiunque. Dobbiamo molto spesso, i medici pensano di avere tutti gli strumenti per leggere un articolo scientifico, e purtroppo neanche ricercatori avveduti sono in grado sempre di leggere in modo adeguato, o pensano di avere tutti gli strumenti per affrontare una condizione di rischio. Invece dobbiamo ammettere di essere umani, e quindi, come quando si va in montagna, attrezzarsi per lavorare al meglio. Allora concludo. Quali strategie potremmo adottare? Ovviamente potremmo indicare azioni che riguardano come si deve attrezzare un'azienda sanitaria, ma qui vogliamo solo dare poche indicazioni di carattere generale. Intanto, abbandonare l'ottica sanzionatoria e premiare la responsabilità. E credo questo sia condiviso da tutti, ma spesso è una modalità poco adottata. Si pensa solo all'ottica sanzionatoria, anziché al sostegno, alla responsabilizzazione condivisa con altri, come ha detto Chiara. La seconda, provare a cambiare prospettiva Anche qui cito Don Ciotti. Don Ciotti ci ha sempre insegnato: non basta combattere il male, bisogna costruire il bene. Allora, in tutta questa partita dei conflitti di interesse, della corruzione, della scarsa trasparenza, spesso l'atteggiamento che rischiamo di assumere è quello di andare a scovare chi si comporta male. E invece, almeno insieme a questo comportamento, dobbiamo guardare alle buone pratiche, dobbiamo guardare a quelli che attraverso i loro comportamenti in qualche caso sono stati capaci di evidenziare un comportamento scorretto, di evidenziare conflitti di interesse. Diceva qualcuno, appunto, qualche volta si vedono e si sanno gestire. Dobbiamo costruire una cultura che valorizza chi si comporta bene, anche come contrasto a chi si comporta male. Cambiare prospettiva. 3. Accettare che si tratta di un problema complesso, e però al contempo fare in modo che le regole, le procedure, le azioni siano semplificate. E per fare questo bisogna potenziare la conoscenza, come giustamente fate voi, e poi ultimo incentivare la trasparenza. Perché la trasparenza da sola non basta, ma è fondamentale intanto per avviare quella cultura di grande attenzione all'integrità e poi può creare un meccanismo di condivisione fra tutti che non può che far bene a tutti noi che siamo dipendenti della pubblica amministrazione, ma anche a coloro che non lo sono, perché poi bisognerebbe anche domandarsi, ma dall'altra parte i fornitori del servizio oppure chi ci istiga a determinati comportamenti, che cosa possiamo fare? E questo è tutto un altro capitolo che però non affronterei, perché altrimenti veramente diventa troppo faticoso il momento che abbiamo condiviso. Grazie.